Eccoci qua, Stefano, sempre con i nostri amici nel pomeriggio di Maracanã.
Di nuovo, buon pomeriggio.
Allora, facciamo una cosa, io recupererei un po' di audio, un po' di messaggi in questo spazio, così diamo un po' delle risposte, poi avremo anche l'ultima parte con Antonio Marchese che sta oggi ci racconta una cosa, ci fa vedere sempre immagini bellissime anche oggi. Allora,
tipo Totti al volo, boom!
Chi è? Chi è? Ogni tanto c'è qualche voce.
Ranieri quando parla di Dybala.
Me la so persa questa.
Te la sei persa?
Questa non me la focalizzata.
Lui ha parlato anche di questo.
Di Dybala ho detto
questo
che... Lì
Sampdoria,
non mi è piaciuta
Juventus.
Però. Non mi è piaciuta.
Sampdoria Juventus in cui racconta, dice noi giocammo da Dio noi dalla Samp. Però descrisse questi due gol sontuosi la Juve, uno di Ronaldo che saltò a 7 metri. Ricordi con la sospensione a Genova?
Come no?
E l'altro colpo al volo alla Totti di Dybala.
Tipo Totti al volo, boom!
No, però una cosa non mi è piaciuta di... Poi ci sono delle domande per te, Stefano. Non mi è piaciuta una cosa quando lui ha detto, dice, io farò giocare sempre Dybala, no?
Sì.
Per carità. Però dopo...
Io che ti ho detto, farà il 35% di quello che
no,
ha detto.
No, però una cosa
stampa.
Non mi è piaciuta, che dopo questa frase, siccome io stavo guardando anche le reazioni dei social e dei colleghi, tutti a dire, ecco, ha parlato in maniera sincera, vera, di calcio, tutta sta roba qui, no? Però perdonatemi una cosa, ma dice non mi interessa niente delle clausole, ha detto, scusate, ma perché De Rossi e Juric non facevano giocare e lo stesso Mourinho quando lo metteva fuori non faceva giocare per le clausole Dybala? Mi sembra un
po'. Perché c'è però non avevano sta situazione. Cioè De Rossi sapeva che sarebbe andato via. Juric se l'è trovato e l'ha fatto giocare, adesso però gli mancano non so quanti minuti
però
per far scattare la clausola, il caso Dybala l'ha detto, lo abbiamo affrontato. E io ho raccontato anche un episodio della sua carriera precedente in cui c'era questo dissidio con il presidente.
Esatto. Però Stefano, perdonami, io credo che Dybala non ha giocato spesso non per le clausole,
ha detto se sta al 100% io gioco sempre, ma potrà giocare sempre, lo ha detto lui, quindi certo. Secondo me Ranieri deve fare una cosa e lo sa benissimo, deve salvare la squadra, quindi appena troverà queste situazioni critiche non farà sconti, cioè se Dybala garantirà fisicamente un utilizzo
bene,
se no
si mette seduto,
certo.
È chiaro,
poi vi dirò quando scrivete delle cazzate, però
va bene,
allora,
fammi sentire qualche audio al volo, Andrea.
Grazie Alessandro, ma quando si parla di Chiesa, cioè secondo me bisogna capire che non c'è un campionato che lo possa rigenerare, non c'è neanche un campionato italiano, turco, inglese, cioè questo a livello mentale non ci sta più, a livello non è più un giocatore, perché per quello che ha avuto non c'è più, ed è questo il problema.
Ma io mi auguro di no, perché a me piace tantissimo, l'ho sempre così difeso da questo punto di vista, però è vero che non è più quel Chiesa.
Non siamo nella testa di Chiesa, tutto può succedere, tutto può
io mi auguro
accadere,
di no,
sì. Tutto può essere successo, non lo so, io credo che se ha delle difficoltà qualcosa ci sia, ho un po' di timore dopo i gravi infortuni che ha avuto, non è, sai, lui è uno che deve sterzare, fare il gancio, il dribbling nello stretto, soprattutto a lui, e anche nella lungo naturalmente, però lì è corsa, vedi, vai con o senza palla, e quando devi fare le sterzate, il dribbling e rientrare, e lì se non stai bene, non senti il ginocchio a posto, i muscoli,
vai frenato,
quindi sei un altro tipo di calciatore.
È vero, benissimo.
Magari mentalmente, come ci ha detto il nostro amico poco fa, ci sta anche questo pensiero, Marco, non dobbiamo escludere nulla, cioè nel senso che mentalmente lui dice, il nostro ascoltatore, può andare in Turchia, può andare dove pare a lui, ormai è andato. Cioè non c'ha più il grip anche da quel punto di vista, proprio dell'approccio mentale, del sacrificio, della tranquillità, insomma, della voglia di tornare grande.
Chi c'è?
Chi è?
Chi è? Civo, un ascoltatore, vuole intervenire e farci una domanda.
Civo da Varese.
Civo, vai, ecco di qua, buon pomeriggio.
Ciao Civo.
Buon pomeriggio a voi.
Ah, che bello sentirti, vai.
Molto emozionato, quindi spero
ma
di
che emozionato sei con degli amici, immagina di parlare con degli
ma non
amici.
Sei tu che saluti, ciao sono Civo da Varese, sei tu?
È vero,
sì, sono io.
Allora saluta così se no attacchiamo
così.
Subito, vai, via, saluta.
Ciao sono Civo da Varese.
Vai grande, vai,
ecco, subito, vai. Una grande cagata,
no, lasciamo perdere, basta, è andato, no, basta ancora questa voce,
dai bellissimo, dai, vai senza emozione, vai.
Innanzitutto vi ringrazio perché veramente fate parte della mia quotidianità e
grazie,
e vi ringrazio che mi fate una gran compagnia.
Grazie a te.
Grazie a te.
Io ho due domande. Una sul fatto che quando parliamo di calcio, no? Spesso e volentieri al bar, alla radio, alla TV, con gli amici, per valutare l'aspetto positivo e negativo di una squadra si parla di molti ingaggi, allenatori, di aspetto psicologico, ma l'aspetto tattico spesso è poco trattato o gli si dà poca importanza. Invece secondo me l'aspetto tattico, magari tu Stefano che hai giocato lo sai sicuramente più di me, per me ha tanta importanza, quasi o allo stesso livello delle altre motivazioni. Che ne dite?
Vai, rispondi subito.
No, certo, no, evidente, Cio, che l'aspetto tattico,
guarda, c'è avuto pure Zeman, Eriksson, insomma, gente, Lidl,
poi facciamo calcio.
E questi facevano calcio.
Lui non ce l'ha avuto proprio.
No, lui non ce l'ha avuto.
Di Carpentieri adesso fa calcio. Vabbè, detto questo, non c'ha avuto allenatori tutti quasi. No, ho fatto una battuta.
Bellissimo.
Sono d'accordo, Civo, l'aspetto tattico è fondamentale, però non bisogna esagerare. Abbiamo avuto poco fa Gigi Cagni, non so se hai ascoltato quel passaggio, in cui, sai, anche la superiorità numerica, come nel basket, come tutti gli sport di squadra, cioè alcuni sport di squadra, non tutti, però la solidità numerica in ogni zona del campo è fondamentale, perché il gioco del calcio che cos'è? Se vogliamo terra terra, per farci capire anche da chi ci ascolta, è un duello individuale in ogni zona del campo. Più vinci in duelli individuali e più tu hai la possibilità di avere la meglio, quindi nasce una nuova azione, nasce una superiorità numerica, una doppia superiorità numerica in alcune zone del campo, e quindi puoi liberare anche le caratteristiche, l'estro, la personalità, le abilità individuali dei calciatori che hai a disposizione. Più ce l'hai bravi e più hai possibilità di vincere. Non è che voglio adesso penalizzare diciamo così
la tattica.
Il suo discorso, la sua domanda ambiziosa. La tattica è importante, però come
non deve essere,
non deve essere esasperata. Come non devi esasperare il giocatore tecnico, come non devi esasperare il giocatore atletico, cioè c'è sempre una misura, quello che ti serve, no? Sono ingredienti che ti servono per portarti poi. Guarda Guardiola a noi viene percepito come un pazzo cervellotico che cambia tatticamente continuamente, no? Forma le proprie squadre. È la persona più umile e semplice che ci possa essere nel mondo del calcio. Ecco perché è il più bravo di tutti.
Fare il furbacchione.
È uno che recepisce i cambiamenti, li anticipa, parla al dialogo con i calciatori, l'aspetto tecnico. Io mi ricordo una volta Sterling gli aveva detto praticamente che era uno sprinter applicato al calcio, con le posture durante gli allenamenti, cioè certo. Ha dedicato del tempo personalizzando delle sedute con lui, 20-30 minuti, e passa uno, e passa oggi, passa domani, diventato un giocatore, importante.
Assolutamente.
Per dirti, così, io la vedo così.
Così, Stefano, adesso ti do la seconda domanda, mi sembra, però vi do una news, perché il dottor Volpi, dell'Inter, sembra che Çalhanoğlu non abbia un problema grave. Al suo rientro nuovi accertamenti, così il responsabile dello staff medico nero-azzurro, quindi speriamo per lui, per l'Inter, che non siano problemi gravi, anche perché inizia un periodo diciamo non semplice. Allora, Civo, ci avevi un'altra considerazione, poi ti salutiamo e diamo spazio anche agli altri, vai.
Sì, velocemente su Chiesa, visto che ne stavate parlando prima, io sono interista, anche se non lo vedo molto adatto a un 3-5-2, però io spero possa venire all'Inter, e secondo me Inzaghi lo farebbe giocare a destra, però in un 3-5-2, non tanto come seconda punta, credo.
Ti faccio rispondere subito da Stefano, al volo. Stefano, sei d'accordo? Oppure lo vedi in una posizione diversa?
Potrebbe fare un'eccezione, concessa proprio perché Chiesa, perché lì gli uomini di Marco, Dumfries, Darmian, devi fare 85 metri di campo.
Devi andare e tornare.
Se lui fa un'eccezione ci può stare, perché no, Civo? Io ho detto seconda punta perché mi sembra un po' il ruolo che...
La
Chiesa non ti devi aspettare numeri, non ti devi aspettare gol, ti devi aspettare strappi. È un giocatore che l'Inter non ha. E allora ho detto perché no. Però gli amici ascoltatori mi hanno bocciato l'ipotesi.
Seconda punta. Lo scorso anno con Allegri ha fatto fatica come seconda punta.
Sì, no, ma nell'economia del gioco, cioè voglio dire, tu devi pensare anche che all'interno di una partita, anche se se entra.
Carlo l'ha bocciata.
Carlo mi ha massacrato.
Ha detto in palo me, Chiesa, portalo alla Roma. Grazie, Carlo da Firenze.
Mi ha massacrato,
non lo vuole. Interista. Carlo ha detto, Carlo non lo vuole, quindi.
Beh, però Civo
sì. Civo sì. Ti salutiamo. Come sempre, continua a seguirci. E
diffondi
Maracanati e Vuradio tutto. Grazie.
Alberto l'ho portato io. Ciao.
Grande, Civo. Bene così. Allora, signori Impallomeni, una domanda secca è per lei. Con l'arrivo di Ranieri, come cambia la posizione di Pellegrini? Intendo la parola posizione in senso lato. In campo la sua considerazione nello spogliatoio e da parte dei tifosi. Sarà recuperato dal tecnico romano?
Ho presa bene.
Che dici?
No, io penso di sì. Anzi, mi ha sorpreso, lasciami aggiungere, che c'è stata nessuna domanda. Di solito, sai, quando c'è il capitano...
Su Pellegrini?
Sì.
Pure a me.
Non c'è stata nessuna domanda sul capitano, che fino a prova 3 è il capitano della Roma. Poi non so che cosa deciderà Ranieri, però non c'è stato... Lui ha domanda risposto. Quindi non gli hanno fatto una domanda su Pellegrini, non ha parlato di Dybala, ha parlato di Hummels, ha parlato di Angelino, gli hanno fatto delle domande precise e lui ha risposto. Però non è che è andato oltre, perché forse lo reputa già un punto di riferimento, io mi aspetto che sia un punto di riferimento importante per la Roma che verrà e quindi soprattutto per l'allenatore, per Ranieri, e credo che possa avere una serenità che prima non ha avuto Lorenzo, quindi glielo auguro di tutto cuore.
Bene, altro audio, poi se c'è qualcuno che si vuole prenotare ancora qualche minuto al 331-8200-213, vai con l'audio Andrea.
Yes, man.
Marco, ma se De Rossi con la società ha rotto proprio a causa di queste clausole che di Dybala, che deve giocare o non giocare, e De Rossi diciamo era contro, e la società a quel punto lì allora se ha detto basta, te vai via, e poi c'è stato il problema, potrebbe essere anche questo. Quindi ora Ranieri precisa certe cose, come dire, l'errore fatto in passato io non lo voglio fare, e questa cosa l'ho detta subito. Potrebbe essere questo, che ne pensate?
Io non ci credo che De Rossi non faceva giocare Dybala per la clausola, però magari sbaglio io a non avere questa posizione. Secondo me non era questo il problema. Adesso vediamo quante partite farà da qui alla fine Dybala. Poi
tante cose ancora non sappiamo, immaginiamo e ormai poi dopo pensiamo che siano verità. Io ti devo dire la verità, la penso un po' come te. Cioè, ma non perché De Rossi non vedeva Dybala. De Rossi pensava che Dybala sarebbe andato via, era sul mercato, lo sapevano tutti. Che ti devo dire? Cioè, no? Poi sì, sì. C'è stato dietro front e da lì è cambiata la stagione a Roma, secondo me.
Allora, 331-8200-213, un altro audio. Arriva.
Buonasera Maracanã, saluti. Buonasera. Da Alessandro. Allora, non sono d'accordissimo con le parole spese su Çalhanoğlu, nel senso che per me Çalhanoğlu è l'unico insostituibile dell'Inter. Ma in fase di impostazione ne abbiamo visti tanti lì avanti. Aslani non è abbastanza maturo, secondo me non è abbastanza duro, non è abbastanza veloce, si perde un tempo di gioco quando gioca lui. Zielinski molto bravo in fase offensiva, una grande tecnica, ma è molto ma molto leggero in copertura, mentre Çalhanoğlu ti fa tutte e due le fasi, non è vero che è solo dalla metà campo in avanti. Ha fatto delle chiusure in questi anni che me le ricordo più dei gol quasi.
Dunque, per me è un giocatore totale, lo ribadisco, sa fa tutto in quella posizione lì.
Certo.
E secondo me lui è insostituibile. E secondo me, Stefano, non so se sei d'accordo, continuo a pensare che quella posizione che gli ha dato Inzaghi, rinunciando anche a Brozovic, non ce lo dimentichiamo perché c'era Brozovic in quel momento, per me è stata una... gli ha cambiato la carriera, cioè lì c'è stato un click del giocatore, anche grazie a questa intuizione di Inzaghi, perché
sì,
poi gli allenatori devono
raccogliere, quindi ci deve essere la disponibilità da parte del calciatore, anche il capitano, un ruolo così abbastanza, voglio dire, importante, perché Çalhanoğlu è tutto,
sì, sì.
Agonismo, tecnica, balisticamente impressionante, e quindi l'Inter si è riconosciuto in questo straordinario calciatore che però è insostituibile, e però insomma poi alla fine l'Inter ha i giocatori all'altezza della situazione. L'Inter deve ripristinare un po' di intensità nell'aggressività. E poi secondo me è la favorita numero uno.
Rimane la favorita, rimane
però
la favorita.
Deve riprendere questa cosa.
Sì, qua, anche un po' di cattiveria, secondo me.
Questa intensità nell'aggressività.
Esatto, un po' più di cattiveria. Però io continuo. Vediamo, perché adesso abbiamo tante partite, quindi potremo confrontare questa questa double fase che abbiamo visto della, dell'Inter, no?
Se non la riprende
tra campionato e Champions, voglio vedere, sì, perché sì, comunque ci sono due versioni differenti,
come no,
dell'Inter, però vediamo adesso alla ripresa, perché avremo una dietro l'altra, quindi lì ci sarà veramente un attimo senza soluzioni di continuità. Allora andiamo a sentire un altro audio, poi ci sono ancora dei messaggi.
Buongiorno, sono Giuseppe, ciao Marco, ciao a tutti. Però io dico una cosa, no? Lucca, Retegui, Maldini, Politano, Raspadori, cioè gli attaccanti in questo periodo ci sono. Ma se non li facciamo giocare, giochiamo con mezza punta lì davanti, non li vedremo mai. Tanto alla fine, tre gol li hai presi lo stesso, anche se metti Barella. Se non c'era Barella, metteva Frattesi. E l'idea di gioco è quella lì. Ma offri poco così, eh. Così offri veramente poco.
Ti lascio a te la risposta, Stefano.
No, mi sono distratto un attimo perché c'era Gabriele.
Ah no, sugli attaccanti lui dice con una mezza punta, come dire, insomma, si poteva fare qualcosa in più. Gli attaccanti ci sono.
Gli attaccanti ci sono? No, guarda, secondo me Spalletti ha fatto adesso. Noi abbiamo un po' analizzato il fatto che deve preparare le partite, cioè ci sta un percorso e poi ci sono Germania-Italia, Italia-Francia, Italia-Spagna, Italia-Portogallo, Italia-Inghilterra e via dicendo. Cioè, quello è un altro sport, un'altra preparazione, serve altro. Ecco, qui secondo me Spalletti deve separare. Poi, come si è ripresa la nazionale, complimenti a Spalletti e complimenti al lavoro che ha fatto. Però non basta, perché abbiamo poco a disposizione, e ha ragione Cagni, non devi attraversare soltanto attraverso gli schemi, devi inventarti, cioè ci sono uomini che fanno un uno contro uno e li devi convocare, perché la nazionale, esatto. Abbiamo parlato di Maldini, benvè, Maldini nazionale sì, però non diamo troppe responsabilità a sto ragazzo.
No,
Raspadori, boh, non lo so,
Spadori per me non è
l'annata, cioè, sua per migliore
per come la vedo io,
l'anno
Stefano,
lo scudetto con lui,
per come la vedo io non c'ho niente contro il
ma
giocatore,
no, ma
in questo
carità,
momento non
però
è convocabile, cioè io non avrei,
esatto,
mai convocato Raspadori, cioè, ma non perché ce l'ho con
poi
lui,
magari
ma
fa due gol, avete visto, c'ho ragione, no,
capito, però
direi la stessa cosa anche se avesse fatto due gol, cioè di principio non che cosa dà,
esatto, in questo momento,
cioè,
non
entra
dà.
Che fa la seconda punta, no, la mezza è un ibrido. Allora, ibrido per ibrido, vai a prendere gente che salta,
sì, sì,
l'uomo in uno contro uno, ce ne sono pochi, sì.
E quelli che c'hai vanli a prendere, vanli a prendere, però, vanli a prendere, quei pochi che ci sono. Forse abbiamo tempo di un altro audio prima di andare in chiusura. No, allora recupero due messaggi. Chiesa all'Inter potrebbe fare quel gioco che faceva Correa alla Lazio. So che ha caratteristiche diverse, però il sottopunta che parte da sinistra lo potrebbe fare, scrive Antonio. Sottopunta Chiesa sì o no, Stefano? Ti do un altro messaggio e
no,
poi ci fermiamo.
Non lo convoco adesso.
Ciao ragazzi, ma secondo me alla Juve non sono sprovveduti di lasciare Chiesa così. Dispiace, ma non ne ha più. Vedi Kulusevski, ma che fine ha fatto? Si diceva che la Juve aveva sbagliato, invece ha avuto ragione. Grazie Cristian da Villa Cortese. Quindi questa considerazione su Chiesa e Kulusevski. Va bene, Stefano, ci fermiamo,
sì.
L'ultimo break, perché abbiamo lo spazio con Antonio Marchese, il calcio a Londra, qualche altro bello stadio che ci farà vedere, vediamo quale, quindi torniamo tra pochissimo per l'ultimissima parte di Maracanã.